Allora, Francesco Pilotta, giurista, nonché amico storico di Chi sono io, scorre e poi Will.
Ti saluta
Filippa. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Infatti la prima cosa che mi ero segnata da dire è che sono qua non solo perché mi fa piacere, ma proprio per un debito di riconoscenza. Un debito di riconoscenza che ho nei confronti di Io sono io scorro e di tutte le persone che lo hanno costruito in questi anni, perché sovverto un po' l'ordine delle questioni che ci ponevi e dico subito cosa ha cambiato nei miei studi incontrare le identità, i corpi e incontrare quelle identità e quei corpi che siete anche voi e nell'animare queste esperienze di studio ma anche di confronto, perché io me le sono vissute sempre così in questi anni. E cosa mi ha cambiato? Mi ha cambiato proprio angolo di visuale. La nostra educazione di giuristi è una educazione che si fonda innanzitutto sulla categorizzazione. La prima cosa che ci insegnano all'università, a noi giuristi, sono le categorie, ciò che è dentro e ciò che è fuori, chi è legittimato a far valere un diritto, chi no, quali sono le caratteristiche di chi lo è e quali sono le caratteristiche di chi non lo è. E decidere quali sono queste caratteristiche non spetta al singolo, non spetta a me, al giudice, spetta a qualcun altro, questo mitico qualcun altro, che è il legislatore. Addirittura i giuristi parlano delle intenzioni del legislatore, cioè come se fosse una persona che cammina per strada, a piacere sono il legislatore, buongiorno, no? Questo a dire quanto il diritto sia succubo e subisca, come si diceva poco fa, ma nello stesso tempo produca una cultura, cioè un modo di rappresentarsi la realtà, ok? E lo subisce a tal punto che rende personificato questa entità astratta che è il legislatore. Allora capite che chi parte da questo tipo di approccio, proprio sul piano ermeneutico del reale, quando si trova a che fare invece con la realtà concreta dei corpi, con la realtà concreta dei problemi connessi alle identità, comincia a sovvertire completamente il proprio modo di pensare dal punto di vista giuridico. Mi sto chiedendo da qualche tempo a questa parte se sia possibile pensare a un diritto queer, cioè se sia possibile abbandonare l'esigenza necessitata di categorizzazione che ha il diritto, però se è così ovviamente significa rivoluzionare, ma nel vero senso del termine, un impianto di pensiero e ermeneutico che noi ci portiamo avanti dall'età classica, dai tempi dei romani, attraverso poi la scuola storica nell'Ottocento tedesca e poi fino ai nostri giorni, la scuola dell'esegesi francese, l'esperienza medievale, sono state tutte esperienze diverse dal punto di vista della cultura giuridica, ma con un filo rosso comune a tutte queste esperienze: l'esigenza delle categorie. Possiamo noi abbandonarla, ma se l'abbandoniamo come giuristi, cambiamo non soltanto le coordinate culturali, ma proprio il modo stesso di fare il diritto. E quando io dico fare il diritto intendo scrivere le norme di legge, scrivere le sentenze, dare dei pareri anche alle persone. In questi giorni mi trovo a avere a che fare con un caso che riguarda una persona che è in transito, è una persona che in questo momento si definisce maschio e che da tempo esprime, dall'età di 6 anni, la volontà di vivere completamente la sua identità maschile. Completamente intendo dire nei suoi rapporti sociali e anche nei suoi rapporti affettivo, relazionali, familiari. È cominciato il percorso, perché il diritto non solo categorizza ma anche proceduralizza, e nel fare questo spersonalizza, cioè si allontana da quello che dicevamo prima, l'incontro con il corpo, l'incontro con le identità, con il singolo, con i suoi problemi, e li fa diventare astratti, li fa diventare qualcosa di generale che riguarda tutti apparentemente in maniera uguale. Ecco, questo questa persona si trova a cominciare questa procedura e si trova davanti a un giudice, una donna, che le dice, proprio alla prima udienza, le dice: ma io non sono sicura, dice il giudice a questa persona, io non sono sicura che tu sei sicura della tua scelta. Hai un'età così giovane che io non posso a cuor leggero darti il permesso di operarti. Aveva appena compiuto 18 anni. Ora, se da un lato questo potrebbe anche essere, come dire, espressione di una premura verso la persona, questa è la prima cosa che vi ho raccontato, la frase che dice subito dopo invece mi fa capire che l'esigenza è di tutt'altro genere, perché dice: sa, anch'io ho dei figli più o meno della sua età e io lo so come sono i ragazzi alla sua età. Oggi gli piace un maglione, domani mattina non gli piace più. Io ero inorridito, no? Io non vi so dire in quel momento che cosa ho provato. Banalizzare un percorso di vita che andava avanti dall'età di 6 anni, in cui questa persona comunque è stata in vari posti in Italia, ha parlato con tanti specialisti, in cui più volte ha dovuto rivendicare la propria identità o quella che lei ritiene essere tale. Per fortuna ha trovato un ambiente familiare accogliente, una madre che la sostiene, la supporta. Beh, in questo contesto quella persona dicendo quella cosa negava d'un tratto tutto quello che era fino in quel momento e stava proceduralizzando quello che lei aveva davanti, il problema che noi gli avevamo posto. Lo stava riportando a delle categorie generali astratte in cui quello che conta non è l'individuo, in cui quello che conta abbiamo fatto tutti i passaggi bene, abbiamo nominato il CTU, va bene, ora vedremo che cosa ci diranno e poi decideremo. Non l'ha ascoltata. Io gli ho chiesto: scusi giudice, ma perché non ascolta questa persona? Che cosa ha da dire, la storia che ha da raccontarle? Se lui è Christian, non è che lui dice di esserlo, lui è Christian. Lei ovviamente, la giudice, si è rifiutata perché non rientrava nella procedura. Allora, questo debito di riconoscenza si traduce anche nel risultato non solo di avermi reso sensibile nei confronti di punti di vista diversi e che io non conoscevo, ma la riconoscenza è anche collegata al fatto che ho capito che il contesto da cui io prendevo le mosse non aveva le categorie per, a sua volta non aveva le categorie per analizzare queste situazioni. E un'altra esperienza che vi riporto è questa: qualche giorno fa ero a Salerno per un convegno apparentemente che non c'entrava niente con i nostri argomenti questa sera, che era sul diritto di famiglia, come negli ultimi 30 anni è cambiato il nostro diritto di famiglia. Questo era il tema del convegno. Io vi assicuro che in due mezze giornate, quindi 24 ore, ho sentito la parola omosessuale utilizzata più di quanto negli ultimi 15 anni, da che io ho memoria, sia mai stata utilizzata dai giuristi in questo paese. Ora, questo dà un senso di cambiamento che però riporta alla responsabilità individuale di ciascuno di noi. Quello che abbiamo cominciato a fare, grazie anche all'esperienza di Io sono io scono, cioè di far entrare all'interno dell'Accademia determinati temi, è fondamentale, perché se questo non fosse stato fatto, determinati, dal mio punto di vista evidentemente, risultati non ci sarebbero stati e quelle persone non si sarebbero posti quei problemi. È divertente, insomma, osservarli dall'esterno, no? Io ero lì in ultima fila volutamente, ero andato proprio in anonimo, no? Sentirli parlare di omosessualità, era evidente che la maggior parte di loro analizzava nuovamente in astratto la questione, non si poneva proprio i problemi in termini concreti. Per loro era una questione di: il matrimonio è inesistente o inefficace se celebrato all'estero tra due persone dello stesso sesso? Per loro questo è il problema. Non è il problema, ma quelle persone, se non si riescono a sposare, ma poi incontreranno delle difficoltà nella loro quotidianità. E se le incontrano, ma noi giuristi che risposta gli diamo? Cioè, loro in questi termini non la pongono la questione è posta in termini di potere, chi può consentirgli di farlo? Il legislatore, il giudice, o siamo noi teorici del diritto, come io ritengo, che dobbiamo rimuovere delle stratificazioni culturali ottocentesche e dire che da nessuna parte c'è quel divieto e che quindi le persone, anche coppie dello stesso sesso, possono accedere al matrimonio? Loro in questi termini ovviamente la questione non se la pongono. Quindi quello che si diceva, cioè il tentativo anche attraverso questa diversa dislocazione, chiamiamola così, di io sono, io scorro, è un tentativo, come dicevo prima con Nicola Garone mentre venivamo qua, è un tentativo di parlare in maniera diretta alle persone, e questa è sempre una cosa positiva. Io mi auguro però che, come dire, non diamo né per scontato né per superata una volta per tutte l'esigenza di porre certe questioni a livello accademico nel nostro paese. Non ne faccio una questione di come posso dire, classista, io ne faccio una questione proprio di esigenza culturale. Okay. Lì ci sono delle persone che, diversamente da chi è questa sera qua, purtroppo e paradossalmente, non è disposta a rimettere in discussione determinate chiavi di lettura del reale, per una serie di ragioni, dal potere accademico-culturale all'essere anche un po' pigri certe volte dal punto di vista intellettuale, cosa che in università non dovrebbe succedere, ma invece succede. Allora, lo stimolo, il pungolo in quel contesto è necessario tanto quanto, io non dico che è più o meno necessario, è necessario tanto quanto il pungolo e lo stimolo che io posso avere nel rapporto diretto con le persone. Per cui la riconoscenza è anche un carico di responsabilità. La responsabilità io me la posso vivere nel mio ambiente quotidiano, però io voglio anche vivermela in questo momento, ribaltando su di voi la responsabilità di continuare anche quel percorso, perché è importantissimo. Grazie.